Da tre. Iniziamo una piccola serie sul Libro dei Salmi, su come il Libro dei Salmi ci aiuta, può aiutarci a costruire una visione della vita cristiana, della nostra spiritualità, che sia fedele alla parola e in qualche modo rilevante per il mondo di oggi. Salmo 33. Salmo 33 è un cosiddetto salmo di gioia, rappresenta un invito a sviluppare in ognuno di noi e in noi come Chiesa, no, una visione del mondo e della vita che sia costruita su Dio, con Dio al centro. Salmo 33. Esultate, o giusti, nel Signore. La lode si addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra, salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia, poiché la parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. I cieli furono fatti dalla parola del Signore. E tutto quell'esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore. Davanti a Lui abbiano il timore tutti gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Il Signore rende vano il volere delle nazioni. Egli annulla i disegni dei popoli. Invece la volontà del Signore sussiste per sempre. I disegni del suo cuore durano di età in età. Beata la nazione, il cui Dio è il Signore. Beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Il Signore guarda dal cielo. Egli vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, egli osserva tutte le loro opere. Il re non è salvato da un grande esercito, Il prode non scampa per la sua gran forza, lo stesso cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza. Per liberarli dalla morte, conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore. Egli è un aiuto, il nostro scudo. In Lui certo si rallegrerà il nostro cuore. Perché abbiamo confidato nel suo santo nome. La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, perché abbiamo sperato in te. Amen. Fratelli, questo è un salmo di gioia ed è un salmo di una bellezza incredibile, perché ci offre un sistema di navigazione per la vita, nella vita. Non so quanti di voi usano regolarmente, no, il navigatore in auto, no? Spesso ormai è quasi un gadget, diciamo così, incluso, e quindi tutti con facilità impostiamo una destinazione e in pratica lui ci porta al sicuro, per la via più breve, spesso più facile, no, in quella destinazione. No? E quanto noi ci in qualche modo non seguiamo le indicazioni, se il navigatore è un buon navigatore, cosa non comune, no? quanto non seguiamo quelle indicazioni, spesso c'è una voce metallica, no? Che ci dice, no, fra 100 metri girare a destra o fai un'inversione a U. No? Però ci rendiamo conto come il GPS, come questo sistema di navigazione è davvero importante per navigare, per andare, come dire, per muoversi, per fare le cose che dobbiamo fare, per vivere questa vita. Allo stesso modo il Salmo ci dice, guarda che io e te abbiamo bisogno di un sistema GPS spirituale, di un navigatore, che in qualche modo ci indichi, ci dia le indicazioni, no? Dove dobbiamo andare, come dobbiamo raggiungere una certa destinazione, quali sono le strade che dobbiamo andare a percorrere. E se tu non hai, come dire, questo sistema di navigazione, no, nella tua vita, allora sicuramente ci saranno delle difficoltà e sicuramente ci ritroveremo in condizioni, in circostanze non adeguate. Quindi questo Salmo è l'invito, no, a sintonizzare ognuno di noi, no, con questo GPS spirituale, con questo navigatore spirituale, affinché la voce e la parola del Signore ci suggerisce, ci conduca in destinazioni sane e benedette da Lui e per la Sua parola. Quindi è un invito alla sintonizzazione. Ora, fratelli, questo Salmo è di una semplicità anche straordinaria, perché, guardate, inizia con un invito alla lode, che vediamo, sono i primi tre versetti. Questo Salmo inizia, vuol dire, no, questa è la prima cosa che in qualche modo dobbiamo incominciare a fare, quasi non ce l'aspettiamo, ma l'incipit, ma l'apertura di questo Salmo è un invito straordinario alla lode, all'adorazione. E si chiude, no? E si chiude questo Salmo con un invito alla speranza. E questo è tutto il ciclo della vita, no, di un uomo e di una donna di Dio. No? Si inizia dalla lode e continua e finisce con una speranza che Dio ancora manterrà le sue promesse, la sua parola. E in questo quadro ci sono alcuni passi che ci parlano, alcuni brani che ci parlano in modo molto semplice, estremamente forte, di come Dio sia davvero al centro della vita, sia il centro dell'universo e deve essere il centro della vita di ognuno di noi. Quindi lode, speranza e in mezzo questa gloriosa concentrazione sulla centralità di Dio, sulla sua sovranità, sulla sua perfezione, sulla sua grandezza, sulla sua maestà. Ecco il sistema di navigazione per ognuno di noi. Lode, speranza e focalizzarsi sul Dio che è grande, su Lui che è sovrano, su Lui che è al centro di ogni cosa. Incominciamo subito dalla lode, perché questo invito alla lode non è un invito sussurrato, non è un invito, diciamo così, come non è una sollecitazione fra le altre, non è uno stimolo debole, è un invito che ci arriva con degli imperativi, cioè con delle frasi estremamente forti. 5. Esultate, esultate o giusti nel Signore. Poi c'è verso 2, celebrate, salmeggiate, cantate, suonate bene. Sono 5 verbi, no, che nei soli 3 versetti ci dicono, no, che, come dire, che Dio si aspetta, Dio vuole che il suo popolo lo adori, lo lodi, che la lode con l'adorazione siano la caratteristica, è una delle caratteristiche principali, siano l'apertura della vita di un credente. Ci deve essere, no, questo invito, questo rincoraggiamento continuo che nella nostra vita alla lode, all'adorazione. E questo invito alla lode e all'adorazione deve produrre non la tristezza, non la depressione spirituale, no, non in qualche modo situazione di imbarazzo, così, di debolezza, ma è un invito finalizzato, no, a vivere la gioia del Signore, la sua pienezza. Questo invito alla gioia è forse uno degli inviti più trascurati nella vita del credente, perché viene confuso con molte altre cose. Il Salmo ci dice lode il Signore in modo deciso, in modo forte, e poi ci invita a vivere la gioia del Signore, la pienezza del Signore nella nostra vita. In cosa gioiscono? Com'è che devono gioire? Ora guardate, se voi leggete soltanto questi tre versetti, ci sono alcune indicazioni importantissime per la lode, per l'adorazione del popolo di Dio. Cosa è che comprendo quando leggo esultate o giusti la lode per gli uomini retti, celebrate il Signore, salmeggiate a Lui col salterio a 10 corde, cantategli un cantico nuovo, suonate bene e con gioia. Cos'è che comprendo? Comprendo delle cose molto semplici, che l'adorazione, che la lode nella vita del credente deve essere caratterizzata, no, da alcuni principi. Quali sono questi principi? Beh, il primo deve essere una lode e un'adorazione fresca. Qui c'è un senso di freschezza che viene. C'è una, come dire, no? C'è qualcosa, no, che è forte, che vibra, ma non solo è freschezza. Qui subito dopo ci dice che questa deve essere una lode, un'adorazione caratterizzata dal fervore. È una lode fresca, è una lode e un'adorazione fatta con fervore. No, ma non solo con zelo, questa è una lode e un'adorazione fatta con abilità, con competenza e, come dire, non è improvvisata. Fratelli, queste sono le caratteristiche che devono accompagnare la lode e l'adorazione nella vita del credente e nella vita della comunità. Deve essere una lode e un'adorazione fresca. Deve essere una lode e un'adorazione fatta con fervore, con zelo, quindi con gioia, e deve essere anche qualcosa fatta con competenza, con abilità, cioè non improvvisata, ci deve essere studio e preparazione e dedicazione e consacrazione. Per questo, no, l'invito alla gioia è un invito, come dire, che è strutturato. E guardate, l'invito non è per il singolo, è per la comunità. E esultate non è esulta. Cioè tu puoi vivere questa dimensione di pienezza della lode e dell'adorazione soltanto nel contesto del popolo di Dio. Fratelli, com'è? Com'è la nostra lode personale? Com'è la mia adorazione? Com'è la nostra lode comunitaria? È fresca? Ha fervore? E ha competenza? E viene fatta con competenza? E soprattutto, quali strumenti? Quali strumenti uso per lodare il Signore? Forse non sai suonare il salterio a 10 corde, d'accordo? Forse non sai suonare la cetra, ma ognuno di noi ha uno strumento importante per lodare il Signore, che forse è il principale ed è il proprio cuore. E questo è lo strumento per eccellenza. Per salmeggiare e lodare e innalzare il Signore. Il cuore. Com'è la nostra lode? Com'è la nostra vita di adorazione? Cosa celebro io? E l'invito è a cantare un cantico nuovo, che non significa che devo ricostruire o, come dire, o formulare nuovi testi di volta in volta. Vuol dire, questo cantico nuovo era l'inno di vittoria, in pratica quanto il Signore accompagnava il suo popolo in battaglia e il suo popolo conseguiva una vittoria, allora c'era un'occasione nuova per cantare e celebrare il Signore. Questo è il cantico nuovo. Quindi, cioè, in pratica, innalzare il Signore in tutte quelle circostanze della vita in cui noi possiamo sperimentare e godere e celebrarlo per le sue vittorie. E questo è l'invito alla lode. È un invito forte, perché Dio sconfigge il male. E se Dio ha davvero, come dire, ha davvero toccato il nostro cuore, se il nostro cuore è stato trasformato dallo Spirito di Dio, allora siamo invitati a vivere questo tipo di inizio. Questo è l'ABC della vita del credente. Una lode zelante, con fervore, una lode fresca, non stantia, una lode abile, competente, cioè dove io e te possiamo mettere in gioco i nostri talenti, i nostri doni, le abilità che il Signore ci ha dato per servirlo. Non è una lode per pochi, è una lode per tanti, è una lode per tutti. Questo è il Salmo ci dice, questo è l'inizio di questo Salmo. Com'è la tua lode? Come stai suonando lo strumento che il Signore ti ha dato, il tuo cuore? Chieditelo questa mattina, io non posso rispondere, Tu sì. E subito dopo il Salmo continua, perché ci dice adesso, se tu, come dire, se questo è l'ingresso, se questa è l'apertura, adesso voglio dirti com'è Dio, quali sono le caratteristiche di Dio, di questo Dio che il Salmo 33 va a descrivere. E dal verso 4 al verso 6 ci parla di un Dio che c'è. Dio è reale, Dio esiste, Dio non è un'illusione, Dio non è una proiezione, Dio c'è e ha anche delle caratteristiche molto chiare. Quali sono le caratteristiche che Dio ha, che Dio manifesta? Verso 4, verso 5. La parola del Signore è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza del Signore. Dio c'è. E questo Dio, ci dice la Bibbia, ci dice questo Salmo, è un Dio che opera con rettitudine, che è una parola retta. È un Dio che manifesta, che opera con fedeltà, cioè vuol dire non dimentica le sue promesse. È un Dio che non soltanto opera con rettitudine e con fedeltà, ma guardate il verso 5, è un Dio che ama la giustizia e l'equità. È un Dio che ha delle caratteristiche morali. È un Dio che manifesta la sua benevolenza del Signore. Dio non è la proiezione religiosa di qualcuno. Dio è là e lui ha delle caratteristiche chiare. Fratelli, la fabbrica dell'universo, il tessuto della nostra vita, la creazione, il mondo intero, si regge su questo fatto che Dio c'è e Dio ha delle caratteristiche morali. E su questa moralità, ed è grazie a queste caratteristiche che io e te possiamo vivere ed operare e distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è, ciò che è bene da ciò che è male. Dio c'è e Lui è giusto ed equo, è retto, è benevolente. Ora, fratelli, noi viviamo in un contesto negli ultimi due secoli quantomeno, dove si è sviluppata, no, diciamo così, una grande tentazione, che è quella della secolarizzazione. Cioè, in pratica, di ridurre, no, la presenza di Dio soltanto, come dire, a una sfera intima, intimistica, mia, personale, un Dio che è rilevante per me, ma che in qualche modo non deve sviluppare o pretendere nulla per la società oppure per il mondo intero. Abbiamo sviluppato, no? Io posso credere quello che voglio, però non posso vivere, no? Non posso impegnarmi per la giustizia, per la compassione, per la rettitudine, per la misericordia, no? Che sono caratteristiche centrali della persona di Dio, perché è un qualcosa che riguarda me, perché potrei offendere gli altri. Non va bene, perché questo Dio, questo verso ci dice che questi principi sono davvero l'ossatura della creazione dell'universo intero, la giustizia e la rettitudine di Dio. Non può esserci nessun processo di secolarizzazione che può incidere o denigrare o abbassare o indebolire questi principi. Noi sappiamo che Dio c'è e perché Dio c'è, io so, posso derivare, posso comprendere, posso imparare a distinguere ciò che è bene da ciò che è male, perché la sua parola è vera. Invece, oggi, fratelli, no? Siamo tutti frutto di costruzioni sociali, dove non capiamo più, no? Cosa, in qualche modo, come dobbiamo vivere. Non c'è più una bussola a cui far riferimento. Tutto va bene, dalla sessualità alla politica. C'è una confusione che in qualche modo, dove tutti siamo sollecitati, no? A guardare a noi stessi, a imparare da noi stessi. Invece, come diceva Martin Lloyd-Jones, noi non dovremmo ascoltare noi stessi, noi dovremmo parlare a noi stessi e dovremmo dire a noi stessi la verità della parola. Ed è questo che ci manca. Siamo senza bussola perché abbiamo perso questa visione della centralità, della giustizia, della rettitudine, della moralità di Dio stesso. L'universo Dio ha creato un mondo morale, che ci piaccia o no, dove c'è un bene, dove c'è un male, dove c'è qualcosa che va bene, dove c'è qualcosa che non va bene. E io e te dovremmo rispondere di come viviamo la nostra vita in questa direzione. Purtroppo, no? Noi viviamo invece, il mondo di oggi ci dice, no? Che in qualche modo la nostra vita non ha questa apertura verso l'alto, verso Dio. Siamo tutti il frutto di reazioni chimiche, no? No, siamo il frutto, no, dell'evoluzione, di una brodaglia cosmica che in qualche modo ci ha formato. Siamo il frutto, no? C'è un certo tipo di scienza, no, che ci fa vivere in un universo chiuso, no? Come Matrix, se ve lo ricordo, non so quanti di voi hanno visto quel film, no? Ci sono dei codici che dobbiamo scoprire, ma quel codice non è altro che un insieme, la nostra vita non è fatta che altro di atomi o di elettroni o reazioni chimiche e basta, e si ferma lì, non c'è più nessuna spiritualità, non c'è un'apertura, e molta società contemporanea ci vuole insistere che dopo questa vita non c'è più nulla, che non bisogna più credere, che è impossibile investire la propria vita su queste cose. Invece no, Dio c'è e ha delle caratteristiche molto chiare. Io ricordo, fratelli, no, un senso molto forte di angoscia. Penso sia stato l'anno scorso, ero in Svezia per un convegno, penso, e ci hanno messo in un albergo. Albergo, vicino Lund, era bellissimo, questi palazzoni, no? Tutti lucidi, capite, no? Il Nord Europa poi è molto attento su queste cose. Ci danno le chiavi, il badge per le camere, ci portano in camera, ma non ci avevano detto una cosa, che quella camera aveva una particolarità. Tutte le camere di un lato erano camere senza finestre. Allora, io entro in questa camera, guardate, è stata non è un'impressione, cioè davvero, io entro in questa camera, no? Ed era tutto perfetto, bianco, lucido, moderno, contemporaneo, stile, come si chiama quello svedese, Ikea, no? Ancora più raffinato, no? Era tutto a posto, bellissimo, c'erano anche le tende. Allora, no? Era tardi, c'erano anche le tende, no? Vado ad aprire questa tenda, però dietro la tenda non c'era assolutamente niente, c'era il muro bianco. Allora, accanto alla tenda però c'era un piccolo tasto, come dire, dove io potevo decidere che luce far fare dietro la tenda. Quindi potevo fare dal bluetto di prima mattina, no, al rosso per il tramonto. Ma dietro la tenda non c'era nulla. Siamo scesi giù per cena, no? E c'erano metà del gruppo che in qualche modo ha chiesto con urgenza il cambio della camera. No? Io non voglio dormire in una stanza senza finestra. Guardate, è impressionante, perché ero lì poi la stessa notte e per un po' di tempo, no, non riuscivo davvero a prendere sonno, perché l'idea di vivere in una scatola chiusa, dove c'hai magari sì la tenda, no? Che in qualche modo ti dà l'impressione di uno sfogo, ma dietro quella tenda c'era il muro, è davvero angosciante. Cari fratelli, io ho imparato una cosa però, che questa è l'immagine di una società senza Dio. È una camera senza finestre. È una casa senza aperture. È una casa senza uno sfogo, senza una proiezione, senza uno scambio. Ed è davvero angosciante. Puoi avere la tenda che ti illude di avere una visione, una finestra, ma non c'è nulla dietro, c'è il muro. E ho capito che la differenza di credere in Dio o non credere in Lui, fa un'enorme differenza. Perché davvero, no? Noi possiamo vivere in modo diverso. C.S. Lewis a un certo punto dice: io credo nel cristianesimo come credo nel sorgere del sole. Non perché il sole in qualche modo è bello o è caldo, ma perché attraverso il sole io vedo tutto il resto. È così la fede. E grazie, e come grazie alla luce del sole che io posso vedere ogni cosa, così è la fede. E grazie alla mia fede in Dio e nell'Evangelo che io posso leggere e vedere ogni altra cosa. E il verso 4 e il verso 5 ci invita, cari fratelli, a vedere sotto la luce dell'Evangelo, sotto la luce della legge morale di Dio, della sua rettitudine, della sua giustizia, ogni cosa. Dalla politica all'educazione, dallo sport alla vita privata, dalla sessualità alla vita comunitaria. Non vivere come in una stanza senza finestre. Dio c'è e Lui è giusto, è retto, è compassionevole, Lui ha misericordia. Però non, Dio non è soltanto là, no? Dal verso 6 al verso 9 ci dice cosa Dio fa. E quello che Dio fa è una cosa gloriosa, perché Dio parla. Verso 6, i cieli furono fatti dalla parola del Signore, e tutto l'esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra trema il Signore. Davanti a Lui abbiano il timore gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Dio non soltanto esiste, Dio non soltanto ha dei principi morali, Dio non soltanto ha delle caratteristiche di un certo tipo, Dio è il Dio che parla. E la sua parola, ci dice il Salmo, è una parola che crea, che elimina il disordine. È una, questa grandissima parola fa i cieli, dal soffio della sua bocca si crea ogni cosa. Dio ha il dominio su tutto e tutto l'universo non è altro che l'emanazione, il frutto della sua parola. Nel principio Dio creò, Dio parla e Lui crea. Per questo noi che conosciamo Gesù abbiamo un privilegio, perché Lui è la parola. Lui è la parola, tutto l'universo, l'universo intero, è stato creato in Lui, per Lui, attraverso di Lui, ci dice la Bibbia. Ma non è soltanto Dio che parla, Lui non soltanto parla, poi ci dice, Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio. Qui l'immagine è di qualcuno che raccoglie le acque è come in un cesto. Pensa, no, alla traversata del Mar Rosso, forse il riferimento è questo, ma come dire, sicuramente quello che la Bibbia vuole dirci qua è che Dio ha il dominio delle acque. Cioè, e le acque, il mare, nella visione biblica, rappresenta qualcosa di pericoloso. Dio controlla anche tutto ciò che è maggiormente rischioso e pericoloso. Lui ha il potere di controllare il mare, cioè l'elemento più misterioso e più difficoltoso. Egli parlò e la cosa fu. E questo invito allora è a temerlo per chi Lui è, per la sua parola. Però Dio non soltanto c'è, Dio non soltanto parla. Dal verso 10 al verso 12 la Bibbia ci dice che Dio ha un piano. Questo Dio ha un piano per le nazioni. Questo Dio ha una volontà. Questo Dio non improvvisa, non è un Dio che in qualche modo è così estemporaneo. Dio ha un piano, una volontà ben precisa. Il Signore rende vano il volere delle nazioni. Lui annulla i disegni dei popoli. E poi il verso 11. No? Se da un lato c'è il volere delle nazioni, c'è il disegno dei popoli, verso 11 c'è la volontà del Signore, che invece questa volontà sussiste per sempre. Dio ha una volontà, Dio ha un piano e i disegni del suo cuore, i disegni del cuore di Dio durano di età in età. Cari fratelli, ci sono i piani di Dio e ci sono i piani delle nazioni. Ci sono i piani degli uomini. E tra il piano di Dio e il piano delle nazioni o il piano degli uomini c'è una diversità enorme. Dio ha un progetto, Dio ha un piano, Dio ha una volontà, ma il suo piano non coincide con il nostro. Il suo piano non coincide col piano, con la volontà delle maggioranze. Il suo piano non coincide col piano della società, del mondo di oggi. Isaia 50, 55, penso che lo conosciamo tutti, è l'invito. Isaia 55, verso 8, possiamo prenderlo, ci ricorda questa dimensione. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Quali sono i tuoi piani? Sono i miei piani allineati ai piani di Dio, alla sua volontà? O sono, come dire, una replica, una ripetizione dei piani delle nazioni, della volontà degli uomini? Dio ha dei piani. E Dio ci invita a costruire la nostra vita, non su qualcosa di provvisorio, ma sulla sua volontà che è eterna. È una volontà che non dura, perché per un periodo soltanto, non è una volontà per un intervallo, è una volontà, ci dice il verso 11, che sussiste per sempre. La sua volontà, il suo piano, i disegni del cuore di Dio durano di età in età. Dio ha dei piani. Dio traccia un disegno, Dio ha una volontà, Dio realizza i suoi propositi, tappa dopo tappa. E io e te facciamo, se abbiamo creduto in Cristo, facciamo parte di questo meraviglioso quadro, di questo quadro che è rappresentato dal piano e dalla volontà di Dio. E siamo lì un piccolo tassello in questa gloriosa realizzazione della volontà e del piano di Dio. Dio ha dei piani, anche l'uomo ha dei piani, ma i piani degli uomini non sono i piani di Dio. E i piani degli uomini porteranno facilmente e sicuramente all'insoddisfazione, alla distruzione, alla confusione, ci dice la Bibbia, perché sono piani non fondati sulla verità. Allora l'invito che il salmista ci dà è di vivere, di costruire la mia vita accordandola a questo piano. Qual è il progetto della tua vita? Pippo, qual è il progetto della mia vita? Sto cercando di costruire un progetto con le mie forze? Sto cercando di sviluppare una strategia di qualche tipo? Oppure io inizio ad accogliere quelli che sono i piani gloriosi di Dio? E chiedo che il Signore mi mostri qual è il mio posto, il mio ruolo, la mia chiamata, la mia vocazione all'interno di questo glorioso piano che sussiste per sempre di età in età. Oppure faccio il ribelle e sviluppo chissà quali strategie. E subito dopo il verso 12 c'è questa benedizione che arriva per il popolo, che riconosce Dio come Signore, cioè come che accoglie i piani di Dio nella sua vita e vive la propria vita come una vita programmata secondo i principi e le benedizioni e la grandezza e la volontà di Dio. E dice: beata il popolo che ha Dio come Signore, vuol dire beate quelle persone, quegli uomini e quelle donne che accolgono, che vivono, che realizzano il piano di Dio nella loro vita. E non quello degli uomini. Io non so com'è la tua vita, però posso dirti questa mattina che tu puoi vivere, puoi avere la piena libertà che solo Dio può dare, soltanto se tu vivi all'interno, in questa cornice, nella cornice del piano e della volontà di Dio. Se tu ti poni al di fuori, se tu ti poni al di fuori di questa cornice, non ci sarà mai soddisfazione, benedizione, realizzazione. Beato il popolo in cui Dio è il Signore. Com'è la tua vita questa mattina? E poi subito dopo ci dice, perché Lui ha scelto questo popolo come eredità. Guardate che l'eredità di Dio non è un territorio, ma l'eredità di Dio è il popolo, siamo noi. Prima il popolo di Dio, adesso con noi come Chiesa siamo il popolo di Dio e noi siamo l'eredità del Signore. E il Signore ci dice, guardate, voi siete l'eredità, tu e Dio siamo il patrimonio di Dio, siamo la sua eredità. E qual è il fine di questa eredità? È quella di benedire, di essere di benedizione ad altri, di annunziare ad altri la bontà e la grandezza di Dio. Il Signore non soltanto parla, il Signore non ha un piano, non soltanto ha un piano, il Signore è sovrano e controlla ogni cosa. Guardate la grandezza di questo Dio. Verso 13. È un Signore che guarda dal cielo e vede tutti i figli degli uomini. È chiaro, non è l'immagine, come dire, è quella di un uomo che guarda dall'alto verso il basso, ma il senso qui è che il Signore è presente. E Lui è presente nella vita del suo popolo e nella vita dell'universo intero. Lui guarda dal cielo, Egli vede tutto, non c'è nulla che a Lui possa fuggire. Lui è presente. Nel luogo della sua dimora, Egli osserva, che dà la dimensione del controllo, dell'attenzione, della cura. Egli osserva, verso 14, tutti gli abitanti della terra. Dio parla, Dio ha un piano, Dio è presente, Dio c'è e Lui controlla e Lui c'è davvero nella nostra vita. E poi, verso 15, guardate, un verso di una tenerezza unica, che dice, Egli ha formato il cuore di tutti, Egli osserva tutte le loro opere. Quando parla di ha formato il cuore di tutti, è l'immagine di un artigiano, di un artista. Mentre quando parla degli astri, diciamo così, il testo è un po' sbrigativo, no? La sua parola crea l'universo e le galassie intere. Guardate l'attenzione e la cura della parola del Signore. A un certo punto dice, però Egli ha formato ogni singolo cuore. Cioè, Egli ha preso ognuno di noi, siamo il frutto, no, della sua arte. C'è della bellezza incredibile in questo. Lui è l'artista della mia vita, Lui è, come dire, il grande artigiano del mio e del tuo cuore. Lui lo ha formato, Lui, con le differenze, ognuno di noi è unico, perché quando tu vai da un artigiano non trovi mai un pezzo uguale all'altro, e tanto più questa gloriosa diversità che il Signore ha creato è il frutto della sua attenzione, della sua cura nei nostri confronti, perché Lui ha formato come l'artigiano, come il grande artista. Egli osserva tutte le tue opere. Oh, fratelli, c'è davvero, come dire, tanto da rimanere senza parole per la bellezza e la straordinaria grandezza di questo Dio. E l'ultima parte, l'invito, no, a guardare Dio non soltanto come colui che c'è, come Dio che parla, come colui che è sovrano, è presente e controlla ogni cosa, colui che è, come dire, ha costruito, ha formato il nostro cuore. Però l'ultima parte ci dice, guarda, che Dio è il liberatore e il salvatore. Lui è l'unico che può fare questo. Il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua gran forza, no? Il cavallo è incapace di salvare, ecco, non può liberare nessuno col suo gran vigore, ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono e quelli che sperano nella sua benevolenza per liberarli dalla morte e conservarli in un tempo, in vita, in tempo di fame. Dio salva, Dio libera. Se tu hai costruito la tua vita secondo questi principi, se la tua vita è centrata su questo Dio, di Dio che ha un carattere, dei principi morali, una legge morale, di Dio che parla, di Dio che è sovrano, di Dio che controlla, di Dio che è presente, di Dio che ha cura di ognuno di noi, sappi che questo Dio è il Dio che libera, è il Dio liberatore, Lui è colui che salva, Lui è il salvatore. Ora, ci sono moltissimi concorrenti pronti a offrire salvezza e liberazione. Guarda qua. C'è qualcuno che dice, come il re, io posso salvare o posso liberare grazie alla mia posizione o al mio status. No? C'è qualcuno che pensa, no? Semmai io raggiungerò uno status, una posizione, sarò a posto. Guarda qua il testo. Il re non è salvato per la sua posizione. Ma poi il re non è salvato neanche, come dire, dalle sue risorse. Anche l'esercito non è sufficiente. Puoi avere qualunque risorsa, ma la vera salvezza, la vera liberazione non proviene da lì. Il prode non scampa per la sua gran forza, neanche la strategia del coraggioso, la furbizia non serve neanche lì. Il cavallo è incapace di salvare, perché in quei tempi, sapete, non è che un cavallo veniva, come dire, utilizzato per lo sport. Era una risorsa, era il simbolo della forza e del vigore. Era, come dire, un'arma da combattimento. E qua ci dice il testo, neanche questi animali così vigorosi possono garantire la salvezza. Non può liberare nessuno. Se dovessimo applicarlo oggi, no? Forse il successo, la Bibbia ci garantisce che non libera nessuno, non salva nessuno. Lo status, neanche. Le ricchezze, meno che meno. No? La bellezza, la gioventù, neanche. Il coraggio, la furbizia, le strategie, c'è liberazione, c'è salvezza, in queste cose no. Se tu pensi che queste cose possano soddisfarti, possono liberarti, allora ci dice il testo che non abbiamo davvero conosciuto questo Signore. Egli invece dice, il Signore è benevolo, l'occhio del Signore è su tutti quelli che lo temono e su quelli che sperano nella sua vita, per liberarli dalla morte e conservarli in tempo di fame. Lui si prende cura, perché ci saranno giorni nella mia e nella tua vita. Arriverà il tempo nella mia e nella tua vita dove affronteremo delle battaglie molto delicate, molto importanti. E allora lì scopriremo davvero, no, di che pasta siamo fatti. E se il nostro rifugio, se la nostra salvezza, se la nostra base, se la nostra solidità non è in Dio, saremo subito assorbiti, inghiottiti dalle situazioni. Noi dobbiamo essere come Davide contro Golia, essere consapevoli che abbiamo delle risorse minime, ma un grande Dio. Abbiamo poche strategie, poche armi, non possiamo fare molto, però sappiamo in chi abbiamo riposto la nostra fede. Io voglio leggere in Prima Samuele, no, questo brano che ci fa capire cosa significa, affidarsi della salvezza del Signore. Non significa scappare o evitare le battaglie, significa avere fede che il Signore ci accompagnerà anche nella battaglia. Prima Samuele 17, verso 45. E Davide davanti a questo gigante, a questo filisteo. Io voglio dirti, no, che questa è l'immagine, no, del credente che ha conosciuto il Signore e che non si ferma, perché sa in chi ha creduto. Allora Davide disse al filisteo, verso 45, tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, cose importanti. Ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, nel Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso il tuo cadavere, eccetera, eccetera. E tutta questa, verso 47, e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di spada, né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore. La battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Questo, l'esito della battaglia dipende dal Signore. Cari fratelli, io penso che abbiamo bisogno di davvero rifocalizzare la nostra visione di Dio questa mattina. La battaglia appartiene al Signore. E sappiamo che la vita del credente non è una passeggiata, è una battaglia, dobbiamo essere pronti, è una battaglia spirituale, noi dobbiamo essere pronti a combattere, non a scappare, fiduciosi che la battaglia l'ha vinta il Signore e noi possiamo godere in Lui. E poi si chiude il Salmo come si è aperto. Se si è aperto con l'invito alla lode, si chiude, no, in modo sorprendente, anche questa volta, con l'invito alla fiducia, a fidarsi del Signore. E guardate, allora poiché Dio c'è, poiché Dio parla, poiché Dio è sovrano e ha controllato ogni cosa, poiché Dio salva, Lui è il liberatore, il Salmo ci dice, ci descrive quello che io e te dobbiamo fare con molta serenità. Aspettiamo il Signore. Aspettiamo il Signore. Non avere fretta. Aspetta il Signore. Perché Lui è aiuto e scudo. Lui è supporto e protezione. No? Noi abbiamo, in Lui certo si rallegrerà il nostro cuore. Possiamo gioire in Lui, poiché abbiamo confidato nel Signore. E la sua benedizione, la sua benevolenza sia sopra di noi. Perché abbiamo sperato in te. Chi spera nel Signore non ha timore di nessun'altra cosa. Io non so com'è la tua vita questa mattina, però voglio dirti queste parole. Aspetta il Signore. Costruisci la tua vita su questo Dio, sulla sua parola, sui suoi principi, sui suoi piani, sulla sua volontà. Usa il tuo cuore come strumento per adorare e vinci le sue battaglie perché Lui le ha vinte. Non cercare salvezza o liberazione da nessun'altra parte. E se questa mattina non hai ancora deciso di dedicare il tuo cuore al Signore, fallo subito, perché non c'è altra possibilità per godere di queste benedizioni, di questa serenità. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo aspettare te, vogliamo ricordarci, Signore, della tua parola questa mattina. E ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa conoscerti davvero personalmente, possa incontrarti, Signore, così come dice il Salmo, conoscerti per la tua parola, per la tua perfezione, per il tuo carattere, per la tua legge, per la tua volontà, per la tua sovranità. Aiutaci, Signore, a vivere secondo questo sistema di navigazione, affinché, Signore, davvero possiamo vivere una vita che piace a te, approvata da te. Signore, fai che il nostro cuore sia riscaldato da questa parola e che la nostra dedicazione e consacrazione a te sia sempre maggiore ancora oggi. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.